vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Benvenuti a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. Questo è il primo episodio di un percorso finanziario che ha lo scopo di istruire e aiutare un investitore che si approccia per la prima volta agli investimenti finanziari. Con la puntata di oggi affronteremo i pilastri dell'investimento finanziario, cioè le basi dal quale qualsiasi investitore dovrebbe partire. Abbiamo il piacere di avere con noi Davide Berti, un consulente finanziario. Ciao Davide!
Ciao, ciao a tutti!
Allora Davide, iniziamo a definire subito quali sono i pilastri fondamentali negli investimenti finanziari.
Allora, innanzitutto, per definire quali sono i pilastri degli investimenti, bisogna avere innanzitutto chiaro che cos'è il rischio negli investimenti e come questo può essere mitigato da discorsi relativi alla diversificazione, che è sicuramente uno dei pilastri, e avere la coerenza con il proprio profilo di rischio. In questo podcast quello che cerchiamo di spiegare, raccontare, è appunto la definizione di rischio, la definizione di diversificazione e quanto è importante essere investiti sul mercato con un profilo di rischio che è coerente con quello che abbiamo e che ci permetta di avere in ottica di lungo termine dei rendimenti adeguati e un'oscillazione di portafoglio che sia sostenibile per la nostra persona, diciamo.
Hai menzionato spesso il termine profilo di rischio. Potresti spiegarci meglio in cosa consiste e come si determina?
Allora, per quanto riguarda il discorso relativo al profilo di rischio, è il quantitativo di, diciamo, oscillazione che il mio portafoglio potrebbe avere nel tempo e è diverso da persona a persona. Provo a spiegarmi. Se un investitore ha un profilo di rischio basso, è perché probabilisticamente ha magari un orizzonte temporale più breve o non è in grado di reggere l'emotività, emotivamente, le oscillazioni del proprio portafoglio. Di conseguenza, il profilo di rischio deve essere coerente, perché se per caso noi sbagliassimo il nostro profilo di rischio posizionandoci con un investimento più rischioso di quello che in realtà siamo in grado di sopportare, potremmo cedere all'emotività nei momenti di discesa del mercato e creare un danno al nostro patrimonio molto molto rilevante.
Quindi l'emotività è una parte fondamentale nell'individuare il profilo di rischio, giusto?
Assolutamente. C'è però un discorso importante da fare sul profilo di rischio, perché spesso mi capita di sentire persone che nei momenti in cui i mercati vanno bene si sentono molto coraggiosi e quindi vogliono avere un profilo rischioso, compriamo tutto azionario. Nei momenti in cui il mercato va male c'è una tendenza a chiudersi in se stessi e cercare di avere un profilo di rischio più contenuto. In verità il ragionamento che dovremmo fare sul profilo di rischio non è in funzione di come va il mercato in quel momento, in quel periodo, ma della persona. Cioè il mio profilo di rischio rimane costante indipendentemente dall'andamento del mercato.
Ok, il profilo di rischio rimane costante, ma come possiamo individuare il nostro rischio in autonomia? Come possiamo prevedere la nostra soglia di tolleranza emotiva durante un ipotetico stress futuro dovuto a una consistente perdita in portafoglio, come in questi giorni un forte calo del mercato?
Esatto, allora è sicuramente difficile prevedere il proprio profilo di rischio a priori, cioè con un tentativo, mettiamola così, uno riesce a rendersi conto se il profilo di rischio che aveva scelto era adeguato oppure no. In una situazione di stress come questa, se uno ha sbagliato il suo profilo di rischio se ne sta rendendo conto perché probabilmente è nel panico più totale. E quindi la pratica è sicuramente la miglior cosa, però si sconsiglia di provarla per quanto possibile. Di conseguenza, quello che consiglio come comportamento è, innanzitutto, se io ho in testa un certo profilo di rischio, è meglio approssimarlo per difetto piuttosto che per eccesso. Cioè, per cercare di avere quel minimo rendimento in più, è inutile che io vada a espormi ulteriormente a un rischio che potrebbe, nel caso in cui il mercato storni pesantemente, darmi dei problemi emotivi forti e creare potenzialmente dei danni grossi al patrimonio. Oltretutto c'è una cosa che non ho precisato, ovvero che il profilo di rischio rimane costante nel tempo e ci sono solo delle casistiche per cui cambia il profilo di rischio, ovvero se cambia le prospettive di vita in generale dell'investitore. Cioè, che il mercato sia rialzista o ribassista, il mio profilo di rischio rimane uguale. Ma se durante la mia vita sono in una certa fase, sono giovane, ho un orizzonte temporale di lungo, i soldi non mi servono, probabilmente avrò un profilo di rischio un pochino più rischioso. Se mi nasce un figlio, dovrei magari cambiare il profilo di rischio per essere un pochino più conservativo nei confronti del figlio. Se sono un anziano, magari ho un orizzonte temporale più breve e quindi devo avere un profilo di rischio più contenuto, a meno che non debba fare pianificazione successoria. Cioè, il profilo di rischio può cambiare nel corso della vita, non cambia sicuramente ogni 6 mesi, ogni anno, ogni 2 anni. Può cambiare nel corso della vita, ma cambia in funzione dei cambiamenti del soggetto investitore, non in funzione dei cambiamenti che ci sono nel mercato finanziario.
Ma un profilo di rischio può cambiare in base alla quota o al budget dell'investitore? Ad esempio, un investitore che decide di investire 1000 euro e per lui quei soldi sono poco importanti, in quel caso è in base alla quota il profilo di rischio?
Allora, se dobbiamo essere precisi, in verità il profilo di rischio non dipende dalla quota. Perché se io mi metto nella condizione di avere un capitale totale di soli 1000 euro, comunque se mi metto nella condizione di perdere tutto il capitale, è vero che uno dice va bene, sono solo 1000 euro, ma se sono tutti quelli che ho, comunque devo avere un profilo di rischio che sia costante con le mie capacità di perdita. Spesso invece succede che chi ha meno soldi tende a rischiare di più di quello che in realtà è disposto a rischiare con la propria, cioè con il proprio approccio da investitore effettivo, non so come dire. Quindi chi ha meno soldi spesso si spinge più in là perché dice devo avere una redditività più alta, altrimenti se faccio il 3% su 1000 euro non sono niente come soldi. Capisco che possa essere frustrante, ma la chiave è cercare di accantonare più denaro per aumentare poi la redditività nel tempo. Ma non ha senso cercare di raddoppiare, triplicare il capitale perché ho pochi soldi, prendermi dei rischi estremi andando completamente al di fuori del mio profilo di rischio. Perché così probabilisticamente sono più le volte che perdo dei soldi che quelle che ne guadagno.
Poi forse questa è più considerata una scommessa, quindi andare a prendersi un rischio, a scommettere sul mercato piuttosto che avere una strategia di investimento a lungo termine.
Esatto, chi ha meno tendenzialmente è più orientato alla scommessa. Ora, questo esempio non è collegato ai mercati finanziari, però spesso, se uno ci pensa, le persone che hanno meno soldi sono anche quelle che sono più succubi del gioco d'azzardo. Cioè, quante persone non hanno magari dei capitali e se li usano ai grattevinci, alle macchinette, fa ridere, fa sorridere come discorso, però è reale, perché chi è nella condizione di avere poco capitale da parte dice devo raddoppiarlo in qualche modo, lo devo triplicare, e allora l'unico modo è facendo delle cose che poi probabilisticamente sono molto improbabili, e quindi cerco di il grattevinci che mi faccia cambiare la vita, quando poi in verità se hai 3.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro non puoi pensare di vivere di rendita.
Sentiamo sempre parlare di rischio a livello generico, ma come possiamo andarlo a definire nello specifico?
Il rischio viene generalizzato di solito, cioè uno dice il rischio negli investimenti, però dobbiamo andare a vedere che tipologie di rischio compongono il cosiddetto rischio finanziario. Io ne ho annotata qualcuna qua che vi leggo, ovvero il rischio specifico, il rischio sistematico, il rischio del gestore, il rischio del market timing, il rischio liquidità e il rischio valutario. Ora, tutte queste parole, che poi sinteticamente spiego che cosa sono le componenti di quello che uno sente chiamare rischio. Ma il rischio è formato da tanti pezzettini, diciamo la torta è formata da tutte queste fette, che possono essere gestite e mitigate. Ed è fondamentale gestire bene il rischio, tra cui anche tramite la diversificazione, di cui parliamo dopo, per avere un portafoglio che sia robusto e che nel lungo termine dia dei risultati.
Quindi, se ho capito bene, prima di iniziare a investire bisogna soffermarsi maggiormente o principalmente sull'analisi dei rischi prima di andare a guardare eventualmente i profitti. Quindi hai menzionato i fattori di rischio, vogliamo andarne ad approfondire uno a uno?
Certo, assolutamente. Quindi, prima cosa, questo concetto da fissarsi bene in testa, prima si guardano e si gestiscono i rischi e le performance sono una conseguenza di un portafoglio nel quale sono stati gestiti bene i rischi. Non si deve partire guardando le performance, si deve partire gestendo i rischi e in funzione di quello avremo delle performance che sono attese, possono andare sopra o sotto le attese, ma quello che conta è avere una gestione dei rischi, è la parte principale. Come dicevo, il rischio finanziario si divide in tutte queste sottocategorie. Il rischio specifico, il primo che ho detto, è il rischio che uno strumento, un singolo titolo, possa effettivamente perdere completamente il suo valore, ovvero andare al fallimento. Il rischio specifico noi lo abbiamo quando abbiamo una singola società. Cioè, se io vado a comprare una singola società, una singola azione sul mercato, una singola obbligazione, potrei ritrovarmi nella condizione che la società emittente dell'obbligazione oppure la società diretta relativa all'azione vada in fallimento e potrei non ricevere nulla dal mio capitale investito e perderlo interamente. Questo è uno di quei rischi che possono essere annullati con una corretta diversificazione, ma ne parliamo dopo.
Quindi ricapitoliamo, questo rischio di concentrazione ci espone al rischio di...
perdere la totalità del proprio capitale investendo in un singolo titolo. Cioè è un rischio di concentrazione, concentrare il proprio capitale in uno strumento e dare praticamente il destino delle nostre finanze in mano a una singola società. E questo non deve essere assolutamente fatto se si vuole avere delle buone probabilità di portare a casa dei risultati di un certo tipo e di qualità nel lungo termine.
Passiamo alla seconda tipologia di rischio.
Ok, il rischio sistematico è il rischio che il proprio portafoglio oscilli più o meno nel tempo in funzione dell'andamento del mercato. Ad esempio, il rischio sistematico, abbiamo detto, è relativo al rischio, quindi parliamo di un'oscillazione negativa, in questo momento si sta manifestando perché abbiamo un'oscillazione pesante dal punto di vista ovviamente negativo, quindi c'è una discesa generica dei mercati e si sta manifestando in tutta la sua potenza. Ovviamente, a differenza del rischio specifico, per avere la perdita totale del capitale ci dovrebbe essere un fallimento dell'intero mercato, che è ben diverso da un discorso di fallimento di un singolo titolo. E di conseguenza avere un portafoglio che non abbia rischio sistematico è impossibile. Un portafoglio che non abbia rischio specifico grazie a una buona diversificazione invece è qualcosa di possibile.
Per quanto riguarda le altre tipologie?
Ok, rimangono quelle del gestore, del market timing, della liquidità e il rischio valutario. Il rischio del gestore è ovvero relativo al fatto che se uno va a prendere uno strumento che al suo interno ad altri titoli ed è un fondo di investimenti, è gestito, ha una gestione attiva e il rischio è appunto che il gestore possa commettere degli errori di valutazione degli strumenti e di conseguenza peggiorare le eventuali performance dei titoli che sono al suo interno, sbagliando ad esempio il timing, sbagliando le quote, sbagliando i pesi, eccetera. Questo quindi è un rischio che si ha quando si va a comprare un fondo a gestione attiva e di conseguenza anche per quanto riguarda la selezione dello strumento serve ovviamente competenza per evitare di incappare in errori di selezione di questo genere. Direi che può essere abbastanza chiaro. Ovviamente con un ETF, che è un fondo a gestione passiva, di cui parleremo nelle prossime puntate, quindi ora non parliamo di strumenti, non si ha il rischio del gestore.
Il quarto rischio invece?
Il quarto rischio invece è quello relativo al market timing, ovvero al fatto di cercare di prevedere l'andamento dei mercati. E questo è un rischio che molte volte viene preso dagli investitori e tendenzialmente è il rischio che fa più danni, cioè è nella torta, diciamo, del rischio finanziario quello che ha la fetta più grande e che può dare più problemi, perché spesso vi è la presunzione di essere in grado di prevedere l'andamento dei mercati finanziari, quando poi in realtà statisticamente viene rilevato che non è, soprattutto nel breve termine, facile prevederne l'andamento. Di conseguenza, il rischio del market timing è appunto questo, cioè il fatto di non avere l'umiltà di ammettere che non siamo in grado di prevedere i mercati finanziari.
Forse questo è il rischio di chi tenta di speculare sui mercati, cioè quindi di andare a individuare i punti di svolta, i punti chiave di mercato, giusto?
Certo, esattamente. E anche questo, come dicevo che il rischio specifico può essere annullato da una buona diversificazione, questo può essere, annullato con una logica tendenzialmente buy and hold, quindi compro e mantengo la posizione a lungo
Invece
termine.
il quinto rischio?
Il rischio di liquidità, ovvero il fatto che gli strumenti che vado a comprare sul mercato finanziario, nel momento in cui io li debba rivendere, non ci sia un compratore, cioè, perché io possa comprare e vendere uno strumento, quando lo compro ho bisogno di qualcuno che me lo venda e quando lo vendo ho bisogno di qualcuno che lo compri. Ci sono degli strumenti che sono illiquidi, non genericamente tutto lo strumento, ma possono esserci degli strumenti all'interno di quelli che poi analizzeremo nelle prossime puntate che possono avere problemi relativi alla liquidabilità dello strumento stesso. E quindi nel momento in cui io lo devo vendere, mettiamo che il suo valore sia 100. Ma se in quel momento non c'è nessuno che lo vuole comprare a 100, quello che dovrò fare è venderlo al miglior compratore del momento. E magari in quel caso, se ho urgenza di vendere, lo vendo a 90. Quella differenza fra 100 e 90, quindi quel 10 che io mi vado a perdere, è relativo a un problema di liquidabilità dello strumento. Ed è un problema che spesso succede. Io ho fatto un esempio grosso, cioè un rischio liquidità che mi provochi uno spread, quindi un crollo del 10% è molto grande, ma di qualche punto percentuale può succedere. Ad esempio, può capitare con certe tipologie di ETF, quindi che sono altri strumenti di cui parleremo nelle prossime puntate, ma che è un problema che può capitare. Di conseguenza, bisogna stare attenti anche alla liquidabilità degli strumenti che vengono presi in portafoglio, vengono messi in portafoglio. Per ultimo, il rischio valutario è quello relativo al fatto che quando io vado a comporre un portafoglio, non solo è conveniente avere la moneta del paese in cui risiedo, nel nostro caso l'euro, ma anche altre monete per avere una diversificazione valutaria. Allo stesso tempo, però, è anche potrebbe potenzialmente essere anche un problema, perché se la moneta che io vado a cambiare si deprezza fortemente, può essere che io guadagni in conto capitale, ovvero guadagno perché il prezzo dell'azione che ho comprato oltreoceano sta salendo, ma allo stesso tempo potrei perdere sulla valuta. Di conseguenza è un rischio che devo andare a ponderare. È importante notare che una buona parte di questi rischi che abbiamo descritto possono essere visti da entrambi i lati, cioè il rischio noi lo stiamo analizzando solo dal lato negativo. Ovviamente può essere portato anche dal punto di vista positivo. Esempio, rischio valutario abbiamo detto è se si deprezza la moneta, ma se si apprezza un extra rendimento. Il rischio del market timing, teoricamente, è se io sbaglio il timing, mi creo dei mancati guadagni, ma se lo azzeccassi, teoricamente guadagno di più, anche se questo è molto molto improbabile che avvenga. Il rischio del gestore è che il gestore faccia delle underperformance, le probabilità sono che le faccia, ma se non le facesse hai delle overperformance. Cioè il rischio è soltanto guardare dal lato negativo tutti i possibili scenari in cui si può evolvere il nostro portafoglio, però è essenziale valutare tutti i profili, tutte le parti del rischio per fare un investimento
Quando
consapevole.
stavamo analizzando i fattori di rischio, hai citato più volte la diversificazione. Ma cos'è la diversificazione e che tipologie di esistono?
Allora, per diversificazione, innanzitutto, diciamo come definizione, è il fatto di avere degli asset in portafoglio che abbiano degli andamenti tra loro altalenanti, cioè per usare un termine più corretto, con decorrelazioni o comunque con correlazioni lievi.
Che
E
bilancino.
sì, ok, forse è più chiaro come discorso, come termine, che bilancino e di conseguenza riducano l'oscillazione, la volatilità del nostro portafoglio. Ovviamente il vantaggio di un'ampia diversificazione, che è la cosa più importante, è il fatto che possa essere matematicamente annullato il rischio specifico, perché avendo tantissimi strumenti all'interno del portafoglio, o meglio, magari non tantissimi strumenti, ma degli strumenti che al loro interno hanno tanti titoli, ad esempio, come possono essere i fondi o gli ETF di cui parliamo nelle prossime puntate, io vado a abbassare il rischio specifico fino ad annullarlo, se ho diversificato nel modo corretto, e vado a ridurre la volatilità del mio portafoglio, mantenendo un rendimento atteso costante. Quindi diversificare è sicuramente una cosa sensata, perché non ha punti deboli. Può semplicemente aiutarti a gestire e a limitare il rischio del tuo investimento. Come dicevamo, come introducevi giustamente prima, la diversificazione non è comprare tutte le cose a caso, tanto per comprare, e più ne ho, meno rischio, ma è fare un asset allocation, di conseguenza un'allocazione delle proprie disponibilità, secondo dei criteri di diversificazione, innanzitutto geografica, cioè non devo andare a investire in azioni, obbligazioni che siano correlate, collegate a un singolo paese, a un'area delimitata, ma potenzialmente, possibilmente su tutto il mondo, perché così facendo vado a ridurre il rischio che se quel paese avesse dei problemi, il mio portafoglio sarebbe, come si può dire, completamente, trascinato, esposto e trascinato quindi all'ingiù. Dai problemi che ha il paese. Lo stiamo vedendo per contestualizzare ovviamente questo discorso adesso con l'Italia, perché è pieno di persone che hanno dei portafogli sovraesposti sull'Italia e ora in questa situazione difficile dove c'è il coronavirus, dove il paese è bloccato, l'economia è ferma, eccetera, eccetera, e sicuramente non è un'economia forte e robusta, l'Italia si sta, come si può dire, sta sprofondando, ha perso il 50% praticamente il mercato italiano e se il portafoglio non era ben diversificato e uno era esposto esageratamente sull'Italia, ha rischiato di farsi davvero male. Una diversificazione geografica non vuol dire soltanto poi prendere tutti i paesi, ma anche ripartirli secondo dei criteri logici. Cioè, spesso viene utilizzata la ripartizione per capitalizzazione, cioè più un paese capitalizza, quindi più sono, mettiamolo come discorso, sono grandi le società che compongono, come si può dire, il mercato finanziario di quel paese, più io devo dedicargli del capitale disponibile, per il mio portafoglio. Per far capire le dimensioni, l'Italia ad oggi pesa lo 0,5% delle capitalizzazioni mondiali, che vuol dire che in teoria per una diversificazione geografica coerente, basata sulla capitalizzazione dei mercati, io non dovrei destinare all'Italia più dello 0,5% della disponibilità che ho e quindi del mio portafoglio. Ed è una cosa che non viene spesso fatta. Quindi, prima cosa questa.
Quindi ricapitoliamo le tipologie, abbiamo visto quella geografica.
Geografica, esatto. Ora poi abbiamo quella settoriale, cioè è importante andare a selezionare non solo delle azioni che si trovano in luoghi diversi, proprio geograficamente parlando, ma anche che abbiano dei settori, in cui lavorano che siano differenti. Perché, mettiamola così, società petrolifere in questo momento, sempre per contestualizzare, sono in difficoltà per tutti i discorsi relativi alla problematica sia di disagio che abbiamo con il coronavirus, sia per il discorso dell'OPEC, e che ora non trattiamo, ma per rendere, diciamo, l'esempio attuale. E il problema è che se io, ok, ho diversificato geograficamente, ma ho comprato soltanto società petrolifere, tutte quelle che ci sono nel mondo, in questo momento il mio portafoglio comunque scende come un sasso, perché ovviamente sono in una condizione che, ok, ho diversificato geograficamente, ma ho comunque peccato di diversificazione settoriale. Infatti, all'interno di un portafoglio ben diversificato è necessario avere diversi settori, da tecnologico al bancario, quindi al finanziario, all'healthcare, cioè ce ne sono tantissimi, e cercare di averne un quantitativo accettabile all'interno del portafoglio lo rende robusto e meno soggetto a forti oscillazioni di prezzo e di valore.
Esiste anche una terza tipologia di diversificazione?
Sì, allora, questa diciamo tendenzialmente è più fattibile per chi ha un po' di disponibilità in portafoglio. Comunque io ritengo necessario anche una diversificazione degli strumenti presenti in portafoglio, cioè per chi ha meno capitale ovviamente uno si muove per, semplicemente su azioni, cioè su fondi o ETF azionari, obbligazionari. E magari anche un discorso di commodity. Poi ci può stare avere all'interno del proprio portafoglio delle piccole percentuali anche da destinare magari ad azioni semplici, nel senso quindi andare a comprare la singola azione sul mercato, la singola obbligazione, la singola commodity, ma sempre in modo più contenuto. Se no, tendenzialmente, se non si hanno dei capitali importanti, ciò che consiglio è avere semplicemente una diversificazione però mediata, diciamo, da ETF o fondi che siano, che permettono già loro di avere un'ampia diversificazione nel settore o nell'area geografica di riferimento.
Quindi fammi capire bene, se io investissi in un portafoglio appunto diversificato, avendo appunto fatto un'analisi del profilo di rischio, posso stare al 100% sicuro?
La risposta chiara su un discorso simile è sì. Sì, perché se io sono ben diversificato, se sono coerente con il mio profilo di rischio e se questo diciamo esce un attimo dal discorso relativo a proprio al profilo di rischio e alla diversificazione, ma e se gli strumenti che ho in portafoglio sono efficienti e per efficienti vuol dire non costano troppo, hanno delle performance storiche di qualità, sono affidabili gli emittenti e lo strumento in sé è abbastanza grande, negoziabile, eccetera, eccetera, eccetera. Non è questo il momento in cui andiamo a valutare gli strumenti, lo faremo più avanti. Ma se ho anche questa condizione qua, sì, posso stare tranquillo, perché non ho, nel mio portafoglio ovviamente ci saranno degli anni in cui ci saranno dei rialzi, degli anni in cui ci saranno dei ribassi, ma nel medio-lungo termine i mercati crescono e il mio portafoglio crescerà con la crescita dei mercati stessi. L'essere diversificato mi permette di non subire troppo gli andamenti negativi di certi mercati, perché, con l'esempio di prima, su un portafoglio ben diversificato, se l'Italia va male, ok, dispiace, ma pesa solo lo 0,5% del portafoglio. Di conseguenza, le altre parti possono eventualmente controbilanciare
Poi
l'andamento.
permettimi di aggiungere, forse un'incognita importante da considerare è il fattore temporale, o meglio, chi ragiona a lungo termine, quindi ha un orizzonte temporale maggiore, più i suoi fattori di rischio diminuiscono, giusto?
Assolutamente, assolutamente. Infatti, tutte le volte che ne stiamo parlando, è un discorso sempre con un'ottica di lungo termine, medio-lungo termine. Ad oggi, e questa vorrei che fosse proprio chiara come frase, e sfido chiunque a dire che non lo sia, che non sia veritiera. Nel breve termine, garantire un rendimento è qualcosa che nessuno è in grado di fare, perché nel breve termine, garantire un rendimento adeguato, un rendimento sensato, non parlo di fare lo 0,01% comprando e tenendo 2 mesi un titolo di Stato, eh? Che oltretutto non è neanche detto. Che oltretutto non è neanche detto che uno guadagni con una struttura simile, esatto. E comunque, con un'ottica di medio-lungo termine, uno ha delle ottime probabilità di avere un risultato soddisfacente. Oltretutto, non bisogna neanche pensare che diversifico e quindi ho dei rendimenti molto più contenuti, perché grazie alla capitalizzazione, grazie all'ottica di medio lungo e grazie al fatto che con una struttura simile non mi devo mettere nella condizione di chiudere delle posizioni in perdita, alla fine i rendimenti che io ho, sempre in ottica di medio lungo, perché la vita è lunga, di conseguenza non è che investiamo per un mese e poi non investiamo più, avrò anche dei risultati che possono essere più che soddisfacenti, sopra le attese, soprattutto rispetto a come, diciamo, di media sono abituati italiani, l'investitore medio, mettiamola così.
Chiarissimo ed esaustivo, direi. Sì, allora, siamo in chiusura. Grazie a tutti per averci ascoltato. Nel prossimo episodio affronteremo l'argomento della corretta asset allocation e l'approccio consigliato. Quindi vi invito a seguirci. E grazie ancora, Davide.
È stato un piacere.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
E adesso un bel caffè. Finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio la scopa elettrica Unlimited Bosch, senza filo e con spazzola adatta a tutti i tipi di superficie, è tua a solo 199 euro. Perché 1 euro batte forte, sempre.